mvradio.it.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gravità Zero, la trasmissione di MV Radio che vi accompagna nel torrido caldo estivo, più caldo dell'accensione di un motore pronto a partire per lo spazio. Bentornati cari ascoltatori di Gravità Zero, rieccoci, ce l'abbiamo fatta, siamo in onda dalla ex biblioteca di Arosio e per l'occasione non siamo da soli, infatti come vi avevo anticipato sui social network, questa sera abbiamo un ospite e adesso racconteremo anche come ci siamo conosciuti perché fa troppo ridere. Benvenuto a Davide Mafia, ingegnere aerospaziale che avete visto immortalato con... avevi la maglietta dell'ESA nella foto, non mi ricordo.
Esattamente, sì.
E con dietro un piccolo Ariane 5,
sì. piccolino.
Allora, Davide e io ci siamo incontrati per puro caso una sera bevendo una birra proprio al Birrivico. Esatto. A proposito, ciao Tonino, ciao ragazzi, vedete Birrivico proprio luogo di incontri spaziali in tutti i sensi. E sostanzialmente lui ha avuto la malsana idea di mettersi una t-shirt dell'ESA e io non ho potuto fare a meno di notare questa cosa e non ho potuto trattenermi dal rompergli le scatole, per cui eccolo qua. Abbiamo, vabbè, ovviamente come voi sapete, quando abbiamo un ospite in trasmissione la puntata cambia un po', cioè non andiamo più come al solito con la solita ripartizione del nostro programma. Intervistiamo quindi il nostro ospite, di nuovo benvenuto.
Grazie,
in Gravità Zero. Sei venuto qua con un drone, ovviamente.
Esattamente.
Perché Davide è specializzato in costruzione, progettazione di droni, ha anche fatto la sua tesi di maturità proprio su questa cosa.
Esatto, sì.
E quindi partiamo dalle origini proprio, cioè come sei finito a fare l'ingegnere aerospaziale?
Ma allora, in realtà il tutto è partito fin da quando ero bambino, ho sempre avuto la passione del volo e in generale mi piaceva mettere le mani e costruire le cose meccaniche, elettroniche.
In realtà non ve lo sta dicendo, ma voleva conquistare il mondo costruendo un robot.
Era il sogno un po' di tutti i bambini. Infatti io come istituto superiore in realtà non ho scelto qualcosa inerente al volo come ci si potrebbe aspettare, ad esempio un istituto aeronautico, ma bensì ho deciso di studiare informatica e alla fine di questo percorso scolastico ho voluto sostanzialmente andare a ripescare la mia passione iniziale che ho sempre avuto e mescolarla insieme a quella dell'informatica stessa. E dunque successivamente all'esame di maturità ho deciso di andare a studiare ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano. E come appunto hai già anticipato, come progetto di maturità, io e un altro mio compagno Stefano abbiamo costruito un drone.
Stefano sarà il prossimo ospite, tra l'altro.
Stefano sarà il prossimo ospite.
Esatto,
sì.
Quindi sei già invitato, Stefano. Se stai ascoltando, sei fregato, sappilo.
E tra l'altro ci vediamo ancora spesso perché adesso non vogliamo più con i droni, ma con gli aerei e gli elicotteri. Abbiamo costruito questo drone Arduino based. In particolare abbiamo sviluppato completamente da zero la tecnologia che ad oggi è conosciuta come FPV. Sostanzialmente quella tecnologia che ti permette di vedere in tempo reale ciò che il drone vede mentre è in volo. Noi ci siamo messi dietro, io e Stefano, e abbiamo, diciamo,
before it was cool, praticamente.
Esatto. Esatto, quando ancora era un po' tutto nell'oscuro, non c'era questo grosso mercato come i giorni d'oggi, noi ci siamo messi dietro e abbiamo inventato il nostro sistema FPV, seppur base, però funzionava.
Quindi
a vedere in tempo reale quello che vedeva il drone, e comandavamo questa telecamera con una cloche di un aereo collegata attraverso un cavo USB al computer.
Cioè, fantastico, io mi sto immaginando, ma cosa state portando in casa? Niente, mamma, esatto. È solo la cloche di un aereo.
E pezzi di drone ovunque in casa, eliche disperse sui tavoli.
Fantastico.
Le serate prima della maturità, dell'esame finale, bellissimo. Quando tutti i nostri compagni portavano i pezzettini di carta per la tesina, noi siamo entrati in aula con uno scatolone con dentro un drone bello grosso, e due computer, una cloche di un aereo per far funzionare il tutto davanti alla commissione.
Cioè, ragazzi, per cui capite l'epicità di tutto questo, no? Per curiosità, com'è andato poi l'esame? Benissimo, cioè,
no, è andato
un
bene,
figurone,
sì,
cioè,
sì, 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 è andato molto, dire, bene, andato molto bene. E vorrei aggiungere una cosa: siamo riusciti poi alla fine, la sera prima, poi le due di notte, in un garage insieme ad altri miei amici, abbiamo sostanzialmente ristampato il circuito che faceva funzionare il tutto su una schedina piccolissima, sarà stato 2 cm per 2 cm, e quindi abbiamo ottimizzato al massimo tutto quello che potevamo fare, tutto questo la notte prima dell'esame orale di maturità, ecco.
Hai sentito Antonello Venditti, la prossima volta che devi cantare dal vivo notte prima degli esami, fai,
esatto,
una citazione a Davide e Stefano che impazziscono completamente e devono stampare il circuito. Ecco, esatto. E poi hai detto che in realtà lavorate ancora insieme praticamente,
sì, sì, sì,
e
sì,
vi occupate proprio, vabbè, di ingegneria aerea con elicotteri e,
sì, esatto, io sono, diciamo, più specializzato per quanto riguarda gli elicotteri. Stefano invece preferisce di più la parte su aerei, infatti lui si diletta a costruire aerei di qualsiasi genere, sostanzialmente acrobatici, trainer, in base, in polistirolo, dipende. Io invece sono più incentrato per quanto riguarda gli elicotteri, e da ormai un anno e mezzo a questa parte ci sto dedicando veramente tanto tempo, ed è una passione che ho veramente fin da quando ero adolescente, e sono contento adesso di
averla trasformata,
esattamente, in una... di dedicarci così tanto tempo.
Beh, penso che sia il sogno di chiunque riuscire,
esatto,
a trasformare,
esatto,
una passione poi in un lavoro. Ecco, partiamo con domande che non ci sono sulla lista delle domande, perché no. Dovete sapere che in realtà noi ci siamo più o meno preparati quello che ci saremmo detti stasera, ma come sapete io sono un giocherellone, quindi vado un po' tra una domanda e l'altra, come ho già detto più e più volte quando ho avuto gli ospiti, e possiamo dire per chi lavori, vero?
Cioè, sì, quello sì,
sì, ok. Allora, Davide lavora per la Faulhaber, giusto?
Faulhaber, sì.
Faulhaber. E, no, ecco, appunto, volevo chiederti come sei arrivato poi a lavorare per la Faulhaber. Anzi, spieghiamo due cose agli ascoltatori. Intanto, che cos'è un Arduino? Recuperiamo...
facciamo un Arduino è un microcontrollore. Ecco, bravo. È un microcontrollore. Non è un computer, non è un... Beh, no, diciamo, non è un computer. È un microcontrollore con il quale ci si può fare tutto ciò che si vuole. Addirittura gestire una serra.
Esatto, e tra l'altro non mi pare nemmeno che sia così difficile da,
no, no, assolutamente,
da capire come,
assolutamente,
come funziona.
No, no, assolutamente.
Anche perché gli ascoltatori non si rendono conto che veramente tantissima tecnologia che abbiamo intorno è veramente sviluppata con Arduino.
Assolutamente sì.
E no, questo giusto per far capire alle persone, perché sennò partiamo e poi la sciura Maria di turno, uè, cos'è l'Arduino? E, no, ecco, tornando alla domanda che ti stavo per fare, ecco, come sei arrivato a un certo punto in Faulhaber, che è un'azienda che si occupa di motori, a quanto capisco.
Sì, allora, Faulhaber è una compagnia di origini ovviamente tedesche, come si può capire, diciamo,
intuire,
dal nome,
intuibile,
ecco, con sedi in tutto il mondo, anche in America, Cina, Singapore, eccetera, eccetera. E come azienda cosa fa? Sostanzialmente noi progettiamo, sviluppiamo e costruiamo drive systems di alta precisione. Drive system che in generale possono essere motori di ogni tipo, ovviamente elettrici, non a combustione, motori elettrici di ogni genere, motori a spazzole, motori brushless, motori lineari, ma non solo, sviluppiamo anche i cosiddetti gearhead, gearbox, che sono i riduttori, sono dei componenti puramente meccanici che servono ad aumentare, diciamo, le prestazioni del motore stesso, e abbiamo anche a disposizione motori particolarissimi che probabilmente quasi nessuno conosce. Si chiamano piezo motor, sostanzialmente sono dei motori che funzionano con un materiale ceramico che si viene, diciamo, sollecitato con una tensione, fa dei micromovimenti. Ecco, e quindi con questa proprietà fisica della materia ci si è inventati, l'essere umano si è inventato questi motori, in cui sostanzialmente non c'è nessuna parte che rotea, non c'è niente che ha a che fare sostanzialmente con la corrente, i campi magnetici, che è sostanzialmente il principio base di funzionamento di un motore. Ecco, lì si gioca semplicemente col fatto che se questo componente fisico, questo materiale viene, diciamo, sollecitato con una tensione, fa dei piccoli movimenti, si deforma, e in base a come si fa deformare questo materiale si crea un moto che può essere rotativo oppure lineare. Io lavoro da Faulhaber da 7 mesi circa. Ho iniziato a lavorare subito dopo che mi sono laureato in ingegneria aerospaziale, come già anticipato. E il mio ruolo all'interno dell'azienda sostanzialmente consiste nel seguire i clienti nei loro progetti, nelle loro applicazioni. Io sostanzialmente fornisco supporto tecnico a livello ingegneristico per la scelta degli azionamenti più appropriati per ottimizzare al massimo le prestazioni. E Faulhaber lavora in tantissimi campi, aerospace ovviamente,
medicina anche, ho visto.
Medicina, robotica, ecco,
comunque sostanzialmente Davide fa quello che viene chiamato quando una cosa, ma mi sembra che non si muove.
Esatto,
attaccare la spina.
Esatto, devo fare questa cosa, provi il motore, dimmi cosa devo fare.
Dimmi che motore vuoi e ti dirò chi sei.
Esatto, e oltre al reparto motori ovviamente io dico sempre che i motori sono un po' stupidi, senza l'elettronica non fanno molto. Ovviamente c'è anche il discorso di elettroniche che stanno dietro i motori. Io seguo anche questa parte, quindi la parte di programmazione elettronica, quindi sostanzialmente programmo i cervelli che muovono i motori sostanzialmente, che sono proprio simili a Arduino, però diciamo più o meno il concetto che ci sta dietro è analogo, ecco. Con l'Arduino ci puoi muovere tantissime cose, tra cui anche i motori, con i nostri controller invece muovi esclusivamente motori, quindi sono ottimizzati al 1000x1000
per muovere, anche perché appunto spesso non ci rendiamo conto di quanto è difficile pensare a una cosa che poi si deve muovere nello spazio, cioè non ci rendiamo conto di quanto è difficile anche solo dire a un satellite che ti devi aprire e devi aprire i pannelli solari, non è così semplice come si vede nei film. Stavamo giusto chiacchierando prima di questa cosa, di alcuni lavori che sta seguendo Davide. E, giusto per continuare un attimo, facciamo un'ultima domanda prima della obbligatoria prima canzone, visto che siamo quasi a 15 minuti di trasmissione. Generalmente io cerco di lasciare una pausa di riflessione agli ascoltatori tra uno sproloquio e l'altro. Tra l'altro tu nel corso della tua carriera hai viaggiato tantissimo,
sì.
Per tutta Europa, forse anche fuori, o sbaglio?
Fuori Europa? Non ancora.
Non ancora, ma succederà presto,
succederà
non preoccupatevi.
Succederà presto, proprio tra 2 giorni devo andare appunto in Germania.
Ah, ecco, ti abbiamo preso per un pelo praticamente. C'era una finestra una finestra di lancio di Davide Maffia che era giusta per arrivare qua.
Sì, diciamo che ho viaggiato e viaggio per lavoro, ma ho viaggiato anche per altre esperienze completamente inerenti all'ambito space, aerospace. Ho avuto l'onore di seguire alcuni progetti di ESA, e non solo progetti, come ad esempio la missione Sentinel 2, la missione Sentinel 3, cambiata che sua di Sentinel 3, e ho avuto anche l'onore di stare nel padiglione ESA come social media durante alcuni saloni internazionali dell'aeronautica e dello spazio che si sono tenuti in Francia. e devo dire che sono state esperienze magnifiche.
Fantastico, fantastico.
Non si fa colazione tutti i giorni insieme al direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea.
Allora, visto che stiamo andando lunghi, e quindi adesso la prossima domanda sarà sicuramente: dai, spiegaci le missioni Sentinel 2 e 3, hai detto?
Sentinel 2 e Sentinel 3, sì.
Ok, però la facciamo dopo la prima canzone. E sapete che ho fatto scegliere le canzoni a Davide, che ci ha regalato direttamente un tuffo nella nostra adolescenza. Perché quella che stiamo per mettere è What's My Age Again dei Blink 182. Però la domanda è: che cosa, cioè, perché proprio What's My Age Again?
Ma non lo so, è una canzone che mi ricorda la mia infanzia
mentre
maneggiavo con i primi robanini, le prime cose.
Mentre lanciavi le cose per aria, sperando che non si schiantassero. Bene, bene, allora pronti per questo tuffo nella nostra adolescenza, ascoltatori? Loro sono i Blink 182, What's My Age Again, a tra poco.
Friday night, I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I still more abuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? The drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody looks you when you're 23, and I still more abuse my payphone calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again?
Spero che questa pugnalata nella vostra anima giovanile non abbia fatto troppo male, visto che siamo tutti tornati a 12-14 anni dopo i Blink e siamo tornati in diretta dalla ex biblioteca di Arosio. Intanto ne approfitto per salutare gli ascoltatori che ci ascolteranno poi in podcast e in replica il giovedì e lunedì prossimo. Come sempre mettete like a Gravità Zero, e sia su Facebook che su Instagram, e riprendiamo in realtà proprio da dove ci eravamo fermati, perché nonostante la mia dottissima preparazione nell'ambito non mi ricordo esattamente che a cosa servivano la Sentinel 2 e la Sentinel 3, per cui chi ce lo può allora spiegare meglio di Davide Maffia? Eccolo qua, pronti.
Allora, Sentinel 2 e Sentinel 3 fanno parte di un progetto in realtà molto più grosso, che è composto da, diciamo, una costellazione di satelliti. È un progetto che è stato commissionato ad ESA da parte della Commissione Europea. Qual è lo scopo principale di tutto questo mega progettone? È quello sostanzialmente di andare a monitorare la Terra sotto ogni aspetto. Nello specifico Sentinel 2B, io ho assistito all'evento di Sentinel 2B, che è il fratello gemello di un altro Sentinel 2 che già è andato in orbita qualche anno prima di lui. Quindi sostanzialmente la missione Sentinel 2 è composta da due satelliti, giacenti sulla stessa orbita, sfasati di 180 gradi, sostanzialmente si guardano in faccia, uno dalla parte e uno dall'altra, e cosa fanno i Sentinel-2? Sostanzialmente sono dei satelliti che hanno a bordo una telecamera super mega spaziale che riesce a fare foto in altissima definizione
con per cui siete visibili, non fate cose brutte,
esatto.
Mentre siete in giro fatele solo in casa,
esatto, comunque li osservano. E sostanzialmente Sentinel-2 ha lo scopo di andare a monitorare ad esempio l'andamento delle foreste su tutto il pianeta, l'andamento delle isole, può prevedere anche le eruzioni vulcaniche, perché sono visibili tranquillamente i crateri di tutti i vulcani sulla Terra da Sentinel-2, riusciamo a vederli, e addirittura la fotocamera, che chiamarla fotocamera è un po' un diminutivo,
un po' riduttivo, esatto. Per gli ascoltatori non è come quelle fotocamerine che avete, esatto, risalenti ai primi anni 2000.
Esatto, sono in grado di capire come sarà il raccolto di un campo di grano dallo spazio, se sarà proficuo oppure no. È una cosa spettacolare se ci si pensa, no? Sono su orbite magari distanti 36.000 km dalla superficie della Terra, e da 36.000 km loro riescono a sapere se il tuo campo di grano darà un buon raccolto oppure no.
Cioè, fantastico, sì. Lo fanno, immagino, oltre proprio all'immagine in sé, studiando,
certo,
anche...
sono immagini infrarossi,
esatto,
non sono immagini, fotografie,
calore.
Esattamente. La cosa bella comunque di queste missioni Sentinel è che tutti questi dati, tutte queste fotografie possono essere scaricate, sono open source sostanzialmente, e ci sono un sacco di persone in giro per il mondo che lo utilizzano, magari anche per le proprie tesine universitarie o per propri progetti personali o comunque anche proprio per progetti proprio di lavoro. Quindi sono tutte open source. E Sentinel-3, come Sentinel-2, anche lui ha lo scopo sostanzialmente di andare a monitorare appunto il pianeta Terra, ma è più, diciamo, focalizzato sull'andamento delle acque. Sostanzialmente riesce a scannerizzare, fa una sorta di planimetria dei fondali marini, quindi è in grado anche di vedere e di monitorare l'inquinamento relativo alle acque,
che è un argomento molto
importante,
questi anni soprattutto.
Esatto. Per l'evento di Sentinel-2 io sono stato centro operativo dell'Agenzia Spaziale Europea, che è soprannominato ESOC, European Space Operations Center, ed è situato a Darmstadt, che è in Germania, vicino a Francoforte. E a fianco appunto al centro operativo c'è anche un altro ente molto importante, che è EUMETSAT. Un po' complicato da pronunciare.
Sì, sono abituati gli ascoltatori a sentire queste sigle incomprensibili.
E loro sostanzialmente gestiscono appunto tutti questi satelliti in orbita inerenti appunto a quello che è lo sviluppo del pianeta Terra, e anche a livello meteo vanno anche appunto a monitorare l'inquinamento dell'aria in sé. E questo è fatto attraverso un altro Sentinel, che è Sentinel-5, al quale purtroppo non ho avuto l'opportunità di andare in ESA a seguire il lancio con i direttori appunto della missione, cosa che però ho potuto fare per Sentinel 2 e Sentinel 3, ed è stata un'esperienza magnifica sostanzialmente.
Sì, tra l'altro se andate a spulciare nei podcast, cari ascoltatori, mi sembra proprio che qualche tempo fa avessi parlato di questo network di satelliti che in realtà ogni tot si arricchisce di qualcosa di nuovo,
esatto.
Perché è vero che è importante guardare in là, studiare quello che potremmo andare prima o poi a esplorare, ma è anche importante vedere
dove
come
siamo.
Esatto, monitorare la situazione di casa, che non fa mai male. Un po' come quando mettete le telecamere in casa e con l'app ve le guardate sul telefonino, questo è ciò che Sentinel fa in più grande sul pianeta Terra. Ecco, poi ci sono tante cose che mi incuriosiscono, di cui mi incuriosisce parlare. Cioè, tra le varie cose, quanto ci vuole per studiare un componente? Cioè,
anni, anche perché i requisiti per una missione spaziale, io posso, diciamo, parlare per l'ambito motori elettrici che vengono utilizzati nell'ambito spazio. si ha bisogno di requisiti tecnici non indifferenti. Vengono richieste affidabilità altissime e soprattutto ridondanza. Se qualcosa va storto, bisogna sempre avere l'opportunità di arrivare al fine della missione. Queste sono le principali, diciamo, caratteristiche che vengono richieste in ogni missione spaziale, e dunque per raggiungerle in ogni singolo componente puoi immaginare quanto tempo ci voglia e quanto studio c'è dietro.
Sì, anche perché gli ascoltatori ben sanno da quanti anni vengono rimandate determinate cose che dovevano già essere in orbita da decenni, tipo esatto. Il James Webb Telescope, che non verrà mai lanciato, secondo me resterà lì e verrà messo in un museo senza mai portarlo in orbita. Ecco, tu tra l'altro lavori per questa azienda. Però la sede, diciamo, è in Como Next, giusto?
Sì, allora, da quest'anno, il 1° gennaio, FaoLab ha aperto la sede italiana ed è situata all'interno del Parco Scientifico Tecnologico di Lomazzo, che è appunto Como Next.
Ecco, perché voi non lo sapete, ascoltatori, ma ben sì, a Lomazzo c'è un Parco Scientifico Tecnologico.
Gigantesco.
Gli ascoltatori non lo sanno, cioè, aspetta, per chi fa il pendolare ve lo vedete proprio sulla destra quando prendete il treno.
Sì, se non mi ricordo,
è impossibile non vedere la stazione di Lomazzo. Cioè, ci spieghi un po' come funziona quel posto e come mai un'azienda aerospaziale è finita lì dentro, che si occupa di spazio?
Ma allora, diciamo che lo scopo principale di Como Next è quello di creare delle collaborazioni tra le aziende che sono situate al suo interno. Como Next è un hub, quindi ingloba al suo interno, adesso non ricordo il numero preciso, però siamo oltre le centinaia di aziende e start-up. E lo scopo principale di questo è quello di sostanzialmente di cercare di creare delle collaborazioni dirette tra varie aziende situate nello stesso edificio. Difatti all'interno di Como Next ci sono tantissimi edifici, cammini e non te ne accorgi, ma magari passi tipo 5-6 aziende che magari hanno molto in comune. Ad esempio, parlo per la mia, due porte a fianco abbiamo un'azienda che si occupa di automazione. Dall'altra parte del corridoio, dove c'è la macchinetta del caffè, quindi quando faccio pausa la vedo sempre, c'è un'altra azienda della quale non ricordo il nome, loro sviluppano bracci robotici, ad esempio.
Quindi praticamente c'è una filiera per cui
esattamente
cominciano a costruire il motore da voi e poi
esattamente
il satellite viene finito poi praticamente.
Sì, diciamo che questo appunto è il grosso vantaggio di avere l'ufficio della propria azienda all'interno di Como Next, ed è appunto Como Next è nata su questa idea, e soprattutto anche di promuovere l'innovazione sul territorio comasco anche.
Infatti, a proposito di innovazione, questa è una domanda che ho già fatto ad altri lavoratori del settore. Questa cosa che si è creata della corsa allo spazio, penso che aiuti tantissimo gli investimenti nel campo. Cioè, io non oso immaginare quanto lavoro hai da questi 7 mesi in cui sei con l'azienda.
Sì, soprattutto devo dire che i clienti aerospace sono anche i più complicati. Ci si dedica veramente molto tempo, appunto per come ho detto prima, perché appunto i requisiti sono molto alti e bisogna veramente dedicare tantissime risorse, perché ogni singola cosa deve essere precisa, perfetta, al millesimo. E ovviamente c'è anche un investimento a livello monetario non indifferente, perché comunque vengono ad esempio richieste determinate modifiche. Io parlo per i miei motori, vengono richieste determinate modifiche sia meccaniche che non, che comunque sono complicate da realizzare. Ad esempio, faccio l'esempio, se ad esempio mi serve un motorino con un riduttore, quindi con un gearhead accoppiato, e questo motore io so che deve finire nello spazio, devo comunque tener conto dello sbalzo termico, devo assicurare che il motore, in generale il motoriduttore, lavori a livello nominale a una determinata temperatura, che non sarà sicuramente la temperatura alla quale
viene
inizialmente
costruito.
Viene, esatto. Ma soprattutto bisogna tenere conto del fatto che la pressione in orbita è bassissima, e c'è il problema della lubrificazione. bisogna utilizzare lubrificanti particolari, speciali, per evitare l'outgassing.
Che resistono, esatto.
Esattamente, esattamente. Sono tante piccolezze che magari a pensare a un motore nello spazio, e vabbè, ci attacco la corrente e gira. Non è proprio così.
È un po' più complesso.
È un po' tanto più complesso, sì.
Di questi ragionamenti. Ecco, poi vabbè, volevo chiederti anche comunque, ci sono tante aziende in Europa, facevamo questo discorso proprio prima di partire con la trasmissione, cioè parlavamo del fatto che va bene, ci sono le agenzie spaziali grosse che lanciano le missioni, ok, però poi spesso la gente non sa che quella determinata missione,
esatto,
è stata creata da
infinite
migliaia di team messi insieme,
esatto.
E facevi prima l'esempio proprio di ExoMars.
Rover ExoMars, che all'interno dello strumento di misura delle vibrazioni, il sismometro che è appoggiato sulla superficie di Marte, sono presenti dei nostri motori Faulhaber. La missione sì è NASA, però i motori sono Faulhaber e tantissimi altri componenti sono stati sviluppati, progettati, creati da tantissime altre aziende, quindi in realtà per la missione spaziale ad esempio della NASA ci sono in realtà 100.000 altre aziende dietro.
Anche perché poi immagino che praticamente quando tu vai a costruire una cosa che poi va a finire in una missione, in realtà ti devi adattare poi allo spazio.
Esattamente, sono un sacco di requisiti nei quali bisogna rientrare, bisogna riuscire a incastrare tutto, è un puzzle gigante tra infinite aziende.
Anche perché immagino che tanto lavoro venga fatto praticamente strada facendo, cioè non è che ti dica
assolutamente
dicono subito come deve essere.
No, assolutamente no.
Un po' devi inventare.
E più che altro poi la cosa difficile magari nella scelta del motore hai bisogno di determinati parametri, sapere determinate dinamiche, e spesso e volentieri il cliente non lo sa. Non sa effettivamente come dovrà andare a lavorare nello specifico il motore.
Quindi è ancora più una sfida.
E quindi lì
grazie al cielo il cliente non vi chiede come lavora bene, cioè non vi chiede, spero che non entri troppo nel dettaglio, basta che dica va bene, fai vedere ai miei ingegneri che funziona e ci siamo.
Nì, a volte hanno proprio bisogno dei minimi dettagli,
minimi
soprattutto in ambito aerospace.
L'importante è che nessuno faccia tipo i vecchi sciuri che ti dicono io farei così, una mano di bianco e...
No, fortunatamente non è così.
È un campo estremamente preciso in cui anche il minimo errore... Si è visto nelle scorse puntate, abbiamo parlato tanto di vari sfighe a cui le sonde soprattutto vanno incontro. Abbiamo parlato di tutte le sfighe che ha avuto la prima Hayabusa, per cui figurati,
certo,
ascoltatori sanno benissimo che questo è un campo dove non puoi lasciare veramente niente al caso. E prima della prossima canzone, visto che poi andremo a parlare in realtà del libro che hai deciso di portare, che è una cosa un po' più differente da quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso, ti volevo chiedere comunque qual è stata, diciamo, il momento più bello per te come carriera lavorativa in questi 7 mesi.
Ma il momento più bello appunto è quello, secondo me, dell'atterraggio del rover su Marte, ExoMars, perché pensare che ci sono all'interno 6 motori prodotti dalla mia azienda, col quale io ho a che fare tutti i giorni con questi motorini, pensare che attualmente sono su un altro pianeta è favoloso.
Basta, adesso puoi solo potete solo prendervi l'appalto per Mars 2020, ma mi sa che ormai è già visto che parte l'anno prossimo. Ascoltatori, se non ve lo ricordate, si tratta di quella missione con cui si arriverà su Marte con un rover e un drone, un vero e proprio elicotterino che deve
portare appunto questo rover sulla superficie di Marte.
E oltretutto poi svolazzerà qua e là. Non mi ricordo quanto è l'autonomia, mi sembra che sia progettato.
Non ricordo il numero preciso.
Ma poi la NASA sta sempre molto bassa con l'autonomia dei rover. Cioè, ricordiamoci solo
di
Curiosity, che è durato non mi ricordo quante volte tanto rispetto a quanto doveva durare all'inizio. Quindi sì, ci sarà un elicotterino su Marte che andrà in giro, farà le foto,
esatto,
come un turista,
esatto,
a Como in questi,
esatto,
giorni. Comunque facciamo una pausa prima di parlare del libro che Davide ha voluto portare e andiamo con i Maneskin. E anche qui la domanda è: perché morirò da re dei Maneskin?
Non c'è un perché, mi piaceva la melodia e ho detto perché no.
Una bella canzone, sì, via, portiamola. Sì, sì, una canzone che ti porteresti nello spazio, diciamo.
Ma sì, perché
ma
no,
sì,
dai.
Dai. Allora vi lasciamo ai Maneskin, questa è Morirò da re.
Ora prendi la mia mano, bella signorita. Disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita. Pronta che non sarà facile, tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby, prepara la valigia. Metti le calzare del daco, splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, baby, accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, baby, accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. No, no, no. Ed anche quando starò male sarò troppo stanco. Come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto. Ciò che aspetta è di essere pronto ad affrontare il branco. Non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto. Bevi, 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 bevi dal mio piatto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Marlena, vinci la sera, spogliati in nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati in nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati in nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Dio. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re.
Ed eccoci tornati dopo i Maneskin, gruppo che immagino che gran parte degli ascoltatori conosce. Oggi saranno tutti molto contenti di ascoltare una playlist che non è fatta di metal, ma non vi preoccupate perché per il gran finale, è vero, tra l'altro io non ho detto agli ascoltatori che siamo su, innanzitutto su un numero fortunato, perché siamo alla puntata numero 13, per cui ritieniti fortunato, Davide, questo
ogni
numero.
Tanto un po' di fortuna ci fuori.
Ecco, c'è scaramanzia nei ambiti scientifici. Queste sono cose, io immagino quello che si accarezza il cornetto mentre parte il razzo, cose del genere.
Ma ogni tanto, ma più che scaramanzia, speri tanto a volte. Magari quando lancio qualche script in MATLAB complicatissimo, con tantissimi calcoli matriciali, cose un po' astratte, lanci e aspetti 5-10 minuti che il computer computi tutto quello che devi fare. E preghi sempre che non esca un errore, perché poi rimetterci le mani è sempre un casino.
Sì, righe e righe di file di programmazione da riscrivere, da riguardare, e praticamente ti esce un gatto nero sullo schermo, ai ai ai, malocchio, devo rimettere mano a tutto quello che ho programmato fino ad adesso.
Impazzisci, crisi nervose, disastri.
Ecco, tra l'altro prima di parlare del libro, visto che ormai stiamo andando un po' a ruota libera, dicevamo prima che i tempi dello sviluppo sono lunghissimi. Ecco, io immagino che comunque un lavoro praticamente viene commissionato all'azienda,
esatto,
dall'agenzia, oppure si partecipa a un
bando di concorso. Esatto.
E quindi poi da lì si parte a sviluppare.
Poi da lì si parte, c'è, cioè, diciamo, la fase di sviluppo, che poi ovviamente va successivamente concretizzata, rientrando in tutti i requisiti appunto che si è andati a spulciare nella fase di sviluppo, e poi ovviamente bisogna vedere se si rientra anche nei costi e tutte questioni abbastanza lunghe e complicate. E soprattutto poi in fase di realizzo c'è sempre qualche problema che bisogna andare a sistemare, perché non succederà mai che tutto combaci alla perfezione come ci si aspetta su carta. Quando poi una volta si va a mettere le cose in pratica c'è sempre qualche problema, dici ah ma quello lì non ci avevo pensato.
Quando vai a rimettere insieme i pezzi del puzzle o quando più o meno ci provi in qualche modo è sempre un casino, immagino, perché poi devi tenere conto, come dicevamo prima, proprio di veramente tante variabili. Ma in realtà nonostante abbiamo bellamente cazzeggiato per due minuti, siamo arrivati alla parte sullo che di solito io dedico allo spazio nell'immaginario collettivo, nei media, fantascienza eccetera eccetera, ma oggi non parleremo di fantascienza, ma sì parleremo di un libro di un notissimo divulgatore scientifico che italiano, grandissimo fisico, Carlo Rovelli.
Carlo Rovelli, sì.
E che, di cui Davide ci voleva parlare, ecco, come mai proprio Rovelli e raccontaci
perché Rovelli è banale, nel senso, ero a fare la spesa un giorno all'Esselunga, c'era l'edicola all'interno del supermercato e ho visto questo libricino di fisica in prima fila e l'ho spulciato, mi è piaciuto da subito, ho detto ciao, compriamolo. Poi sono andato a casa, ho iniziato a leggerlo e mi ha completamente sconvolto, perché ci mette in evidenza ciò che evidente proprio non è, ciò che l'essere umano in generale dà per scontato, cioè lo scorrere del tempo, che cos'è il tempo in sé e qual è il significato del tempo, se questo esiste o meno.
Sì, perché qui entriamo più in, diciamo, nell'ambito di gravità zero, cioè visto che noi parliamo di solito di astrofisica, come puoi immaginare i poveri ascoltatori spesso e volentieri sentono parlare di queste cose, del
raggi
fatto
cosmici.
Che sì sì, già non so se sono ancora abituati al fatto che alla relatività, a queste spiegazioni, per cui bisogna sempre un pochettino andare a insistere. Ecco, come viene affrontata proprio la materia nel libro, cioè da dove parte Rovelli e dove intende farci arrivare?
Ma allora Rovelli parte dall'inizio, diciamo periodo di Aristotele, perché Aristotele formulò a suo tempo diverse teorie riguardanti appunto il tempo, questo gioco di parole. Sostanzialmente Aristotele sosteneva che il tempo è presente solamente se avviene un cambiamento. Di conseguenza, se tutto per qualche strana ragione dovesse fermarsi, il tempo si ferma. E quindi parte appunto da queste, diciamo, concetture
e lucubrazioni,
esatto, antiche,
filosofiche,
esatto, filosofia aristotelica, fino poi ad arrivare a, diciamo, a epoche più recenti, citando poi successivamente l'idea di Newton, che è quella che sostanzialmente lui dice: sì, ok, secondo me esistono due tipologie di tempo, quello che dici tu, quindi che sostanzialmente è relativo a dove ti trovi e che può anche essere, diciamo, una misura del cambiare delle cose, ma esiste oltre a questo anche un tempo che è, diciamo, supremo sostanzialmente, che scorre a prescindere da tutto ciò che succede. E poi
sì, anche perché, come gli ascoltatori probabilmente ricordano, la relatività ci insegna che lo spazio-tempo si può incurvare e nei casi più estremi, come nei buchi neri, addirittura può collassare praticamente.
Esatto. E sostanzialmente la cosa che, secondo me, quella che mi ha più sconvolto è sapere che sostanzialmente noi in questo momento siamo seduti su una sedia, perché sulla sedia lì lo spazio-tempo è più incurvato e di conseguenza questo fa cadere la massa, attrae le masse sostanzialmente. E l'essere umano rimane attaccato al suolo perché ai piedi il tempo scorre più lentamente che in testa.
Sì, questa cosa ne parlavamo anche, forse ne abbiamo parlato proprio nelle primissime puntate di Gravità Zero. Per i più pigri ve la ripetiamo, che più sei lontano, diciamo, mettiamola proprio così, terra a terra, più sei lontano più il tuo tempo sarà differente. Ci sono stati fatti tantissimi esperimenti anche per il cosiddetto paradosso dei gemelli, per cui la NASA ha fatto veramente un esperimento, ad esempio, con due astronauti gemelli.
Ad esempio quando Samantha Cristoforetti è rimasta 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, la ISS, è tornata sulla Terra e il suo orologio era più avanti.
Quindi
poco, ma era più avanti.
Quindi, ascoltatori, pensate a quanto veramente è relativa anche una cosa che per noi invece è assoluta, come proprio lo scorrere del tempo. E lui, praticamente, Rovelli, durante tutto il libro ci cerca di farci capire proprio che il tempo non è una cosa assoluta.
Assolutamente no. È una cosa molto più complicata, e soprattutto è molto più complicata la struttura di come noi dobbiamo immaginarci lo scorrere degli eventi, che non è assolutamente lineare. Quindi noi non dobbiamo immaginarci che c'è una linea del presente, avanti c'è il futuro e indietro c'è il passato. Non è così. In realtà è a forma di clessidra, sostanzialmente, dove il presente è il centro della clessidra, quindi dove i due triangolini si uniscono. Poi c'è il cono del futuro in avanti, il cono del passato all'indietro. E questi coni, ovviamente dopo 100.000 studi di Albert Einstein, si è visto che questi coni, in prossimità di un buco nero, quindi riprendiamo un po' quello che tu tratti di solito, Dario, quest'ora della puntata, si orientano diciamo sul bordo del buco nero stesso. E quindi l'unico modo per uscire dal bordo di un buco nero è muoversi nel presente.
Che però più ci arrivi vicino, più è molto difficile. Tra l'altro parlavamo al telefono proprio dell'altro libro che ti ho consigliato, e che approfitto per dirvi, ascoltatori, visto che siamo in fase mare, questo è un libro bellissimo da leggersi sotto l'ombrellone, è Come costruire una macchina del tempo di Paul Davies. Un libricino di pochissime pagine, ma veramente ve lo divorate in una giornata. È bellissimo quel libro lì.
Che poi, tra l'altro, Rovelli dice l'unico modo per uscire da un buco nero sostanzialmente è muoversi nel presente. Ma un capitolo prima ha dedicato un capitolo sul concetto di presente, e la conclusione è che sostanzialmente un presente non c'è, o meglio, un presente assoluto non esiste. Perché lui fa l'esempio di sua sorella su Proxima Centauri, o in generale su un pianeta, una stella lontanissima, e dice, ok, vediamo cosa sta facendo adesso mia sorella su questo pianeta lontanissimo. Quello che lui vede nei suoi occhi non è quello che sta facendo adesso sua sorella.
Eh sì, questa cosa l'abbiamo già spiegato tante volte, del fatto che la luce che ci arriva dalle altre stelle, siccome la luce ha una velocità finita, in pratica, e non infinita come si pensava all'inizio, in pratica noi vediamo l'immagine di una stella nel passato, più è lontana da noi, più andiamo a ritroso.
E quindi noi viviamo nel futuro? Se vediamo quello che era nel passato la stella.
Geniale.
E qui c'è tutto, diciamo, un trip mentale che a me è piaciuto tantissimo, mi ha preso al 100%, e io penso che sia forse uno dei libri più affascinanti, insieme a quello di fluidodinamica di Kundu. Però vabbè, lì
qui entriamo un po' nello specifico. Fai pure il lancio: autore, titolo, numero di pagine, se te lo ricordi, così gli ascoltatori se lo vanno a cercare.
Si chiama Fluidodinamica?
No, l'altro, quello di Rovelli, dicevo.
Ah, Carlo Rovelli, L'ordine del tempo.
L'ordine del tempo.
Libricino di poche pagine. Neanche 200.
L'editore è...
non me lo ricordo.
Adelphi, forse. Andiamo al volissimo. Sì, Adelphi. Per cui poi ve lo posto, tranquilli ascoltatori, non vi perderete questa occasione di svagarvi sotto l'ombrellone, viaggiando nel tempo. Esatto. Sì, perché l'estate è un po' il momento in cui il tempo comincia a scorrere più in fretta quando sei in vacanza.
Quindi stiamo salendo.
E ti vuoi rilassare, quindi... come ben sapete, quando fai qualcosa che ti piace, il tempo
vola.
Come sta volando, infatti, in questo momento siamo arrivati a ben 50 minuti di trasmissione. No, dai, 49.10, ma fa niente, non saremo fiscali, visto che il tempo non è assoluto. E andiamo con la, credo proprio, ultima canzone di questa puntata, che, vabbè...
Si presenta da sola,
per cui vi facciamo sentire l'arpeggio. Vabbè, ma secondo te su Proxima Centauri c'è la Paradise City?
Chi lo sa?
Ma prima o poi ci contatteranno, dai, ci diranno venite a trovarci, e poi scopriremo che in realtà sono gli alien, che è un segnale fatto per metterci in trappola. Beh, vi lasciamo ad Axel e ai Guns N' Roses e ci prepariamo per i saluti finali di questa puntata di Gravità Zero. siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Gravità Zero. Grazie Davide veramente per tutte le cose interessantissime che ci hai raccontato, perché è veramente bello parlare di astrofisica, ma poi parlare anche proprio di, con delle persone che lavorano nel campo, anche proprio dal punto di vista meccanico, ci dà proprio l'idea di come lo spazio sia un settore in piena espansione, un po' come il nostro universo, e che davvero le energie che metti dietro a queste cose sono tante, e che c'è comunque sempre più, ci sono sempre più aziende che si occupano di questa cosa. Abbiamo parlato di Ariane, prima mi stai parlando anche di quella piccola azienda che si occupa di mandare CubeSat,
Rocket Lab,
sì.
Americana, che lavora
americana e Nuova Zelanda. Per cui mandano ascoltatori, mandano i kiwi nello... No, non è vero, non mandano i kiwi, poveri kiwi, già sono degli animaletti così carini, chi può essere così crudele da mandarli nello spazio? Ma prima o poi i kiwi arriveranno anche su Marte insieme a noi esseri umani, prima o poi ce la faremo a colonizzarlo in qualche modo.
prima o poi,
più avanti, forse io e te saremo un po' vecchiotti,
sì,
ma...
Direi.
Dai, magari uno sbarco su Marte ce la facciamo
tra un po'. Io lo spero.
Anch'io. Già si parla almeno della base sulla Luna, già quello è un primo passettino. E giusto per riallacciarci al discorso di prima, a proposito dei paradossi temporali, mi stai parlando di Dark, che è proprio basata su...
Sì, bellissima. È una serie televisiva, diciamo, che rispecchia un po' quello che è il libro di Carlo Rovelli. Sostanzialmente incentrata anche lei sulla manipolazione del tempo, ecco.
Quindi ascoltatori, se volete spaccarvi il cervello vedendo cose complicate,
Dark.
Oppure Carlo Rovelli,
o tutti e due,
sapete... in combo, sì, dai, così almeno vi spiegate tutto da soli, sapete dove andare a parare. Gravità Zero vi saluta, vi ricordo di mettere like a Facebook e di Instagram. Grazie Davide.
Grazie a te Dario.
E a cari ascoltatori, ci vediamo tra 2 settimane per il gran finale. Arrivederci e grazie per tutto il pesce.
Thanks for all the fish, so sad that it should come to this. We try to warn you all, but oh dear, you may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you. So long, so long, and thanks for all the fish.
The world's about to be destroyed, there's no point getting all annoyed.
Lie back and let the planet dissolve. Despite those nets of tuna fleets, we thought that most of you were sweet, especially tiny tops and your friends.